fatto un errore nelle fotocopie, ma vi ho segnato per due volte la stessa pagina. Sì, sì. Due volte la stessa pagina. Buonasera, la lezione di questa sera, scusate se tengo il microfono, perché di solito è un problema di gola.
Come? Accendo
il microfono.
È acceso. Allora, il titolo della lezione di questa sera è la quarta lezione che noi facciamo sulla mistica ebraica. La prima lezione è stata la lezione di Rav Laras, che ha spiegato un po' i concetti fondamentali della mistica, la seconda lezione è stata quella della Rocca, che ha parlato del suono, dello shofar, del pensiero di Rabbi Nachman di Breslav. La terza lezione è stata la lezione della scorsa settimana di Rav Somek, che parlava delle critiche alla mistica ebraica dei maestri italiani. Non vorrei che la gente pensasse che i rabbini italiani fossero contro la mistica ebraica. In realtà i più grandi cabalisti della storia di Israele sono passati per l'Italia, e tra i più grandi maestri cabalisti c'erano i maestri italiani, quindi l'Italia, la Kabbalah è stata avversata solamente a partire molto forte dall'Ottocento con l'Illuminismo. La mia lezione questa sera, pur non essendo un cabalista, io cercherò di trattare quello che secondo la tradizione della Kabbalah è la vita e la morte, o l'inizio della vita, l'inizio della morte non è un errore, l'inizio della vita è l'inizio della morte, capite perché non è un errore. Io ho cercato un po' di vedere una quantità di materiale terrificante su questo argomento, assolutamente pensabile né proporre tutto il materiale, né semplicemente era facile capire ma io intanto lo sto tenendo per lungo per far arrivare per forza.
Ecco. Possiamo
aprire la finestrina?
Vieni lasciata.
Allora, possiamo andare avanti? C'è ancora gente sua o possiamo...
No, credo che non c'è più nessuno.
Perfetto, allora. Allora, quello che io farò questa sera è parlare della vita e della morte nel pensiero cabalistico, però ho fatto così una scelta mia personale di temi, e la mia scelta è stata con questo criterio: quali di queste cose entrano a far parte poi della, questi concetti entrano a far parte della normativa ebraica, quante di queste cose noi conosciamo, cioè senza saperlo, noi le ricordiamo con degli atti, facciamo regolarmente nella nostra giornata, soprattutto in riferimento alle regole del lutto, quante usanze, quante cose noi senza sapere meccanicamente noi facciamo, e che queste cose si riferiscono proprio ai concetti cabalistici che riguardano la vita e la morte. Cioè, il mio compito di questa sera sarà molto semplice, sarà quello di spiegare alcune cose che senza sapere noi già ricordiamo con le nostre azioni quotidiane o nei momenti del Brit Milà o nei momenti della morte, come queste usanze cabalistiche hanno costituito e costruito queste usanze che noi in qualche modo osserviamo senza saperne il significato. Allora io comincerei dalla vita, poi però vedrete che il rapporto che c'è tra la vita e la morte sarà un rapporto strettissimo, perché senza la morte, secondo la Kabbalah, non c'è la vita, per un motivo molto semplice, perché uno dei concetti fondamentali della mistica ebraica è che ogni persona vive unendosi a qualcuno che era morto in precedenza. Lo spiegheremo subito. Innanzitutto, vedete la prima fonte che io porto in alto: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Nella Torah ci sono due resoconti della creazione dell'uomo. Nel primo capitolo della Genesi l'uomo appare, nella Torah l'uomo appare unito alla propria moglie, unito ad Eva. La famosa costola di Adam, cioè Chava, Eva, era già insita nella vita dell'uomo. Secondo la tradizione ebraica, Dio non avrebbe in realtà creato Eva da una costola, non vorrei togliervi delle certezze e distruggervi la vita, ma secondo il Midrash, in realtà Adamo ed Eva erano tutte e due già formati nel momento della creazione, solamente che in ebraico tzela, quello che noi traduciamo come costola, tzela viene usato nella tradizione ebraica anche per dire lato. Infatti nella Torah si parla di tzela amishkan, il lato del Mishkan, il che significa che secondo la tradizione ebraica in realtà la donna non è stata creata da una costola, ma semplicemente da una parte c'era l'uomo e dal lato opposto, che guardava dall'altra parte, come sempre, uno guarda da una parte, uno dall'altra, dall'altra parte c'era la donna. Quello che avrebbe fatto Dio è semplicemente separare i due corpi che già esistevano. Come? Più o meno. Va bene? Questo è secondo la tradizione midrashica. Poi ovviamente è entrato in gioco anche la costola e via dicendo. Però la tradizione midrashica dice un'altra cosa. Se noi volessimo così dire proprio una parola sul Midrash, insomma, nell'argomento della serata, noi potremmo dire che l'interpretazione del testo, partendo dalla traduzione letterale del testo, ma cercando poi per affinità e per paragone di parole con altri punti del Tanakh, della Bibbia, si riescono a scoprire dei significati nascosti. Quindi il Midrash in un certo senso deriva dalla parola darash, che vuol dire ricercare, è una ricerca approfondita del senso, sì, letterale, però andare in profondità al valore della parola. Allora, quindi la parola tzela altri non è che un lato dell'uomo. Ora è interessante notare che secondo la mistica questa frase viene interpretata in modo molto problematico, perché qui c'è scritto: Dio creò l'uomo a sua immagine. Vuol dire che l'immagine di Dio è essere contemporaneamente maschio e femmina.
La Shekinah.
Ecco, io posso anche andarmene. La Shekinah. La scorsa settimana Rav Sobek aveva proprio fatto vedere che secondo il concetto mistico la femmina, cioè Dio, esiste anche una parte femminile della divinità. Davvero che noi Dio lo chiamiamo con nomi maschili, Elohim, lo chiamiamo con Shekinah, presenza divina. Ora, che cosa significa? Che cosa rappresenta il maschio, cosa rappresenta la femmina? Adesso, non so se avete mai notato, ma in un tribunale rabbinico non sono presenti le femmine, le donne non sono presenti. Per quale motivo le donne non fanno parte del tribunale rabbinico? La motivazione che dà il Midrash, poi vedremo come questo si riscontra nella mistica, la motivazione che dà il Midrash, non vorrei avere, non tiratemi subito, però il Midrash dice che le donne è meglio che non siano sedute a giudizio, perché le donne sono troppo rigorose. Ed essendo la donna una figura troppo rigorosa, andrebbe a cercare il modo per punire e non il modo per salvare. Noi abbiamo un'immagine femminile completamente diversa, la donna è l'immagine della misericordia, e invece nella tradizione rabbinica la donna invece è l'immagine del rigore. Allora, Dio avrebbe questa doppia funzione, quella di essere da un lato rigoroso, quindi la sua parte femminile, ma contemporaneamente di essere anche di cercare di attutire il rigore con la sua parte maschile, e quindi quando Dio punisce cerca sempre di punire in modo tale che la persona che riceve la punizione ne possa ricavare poi un insegnamento personale e possa poi, come dire, evolversi grazie alla punizione ricevuta, quindi una punizione pacata dalla parte femminile della divinità. Questo è in pratica, in poche parole, quello che è un concetto molto complicato. Ma nella Torah, secondo la mistica, questo si legge molto chiaramente: Dio creò l'uomo a sua immagine, infatti lo creò maschio e femmina. Il che significa che ognuno di noi deve portare appresso, deve portare dentro di sé un aspetto divino. Questo è fondamentale perché per capire il valore del rapporto sessuale nella tradizione ebraica. C'è un libro che è uscito, credo un anno fa, di Moshe Idel, che si intitola L'Eros nella Kabbalah. È un libro di circa 500 pagine, pieno di concetti cabalistici, che spiega anche molto complicato. In questo libro si spiega molto chiaramente che nella tradizione mistica il rapporto sessuale, cioè il momento in cui l'uomo si unisce alla propria consorte, le due parti divine che si erano separate all'inizio della creazione si mettono insieme, si uniscono e ritorna l'uomo ideale all'inizio della creazione, il maschio e femmina. Ora, però a questo punto chi deve dare qualcosa a chi? La femmina è il rigore. E il maschio è la parte della misericordia. Per questo motivo è il maschio che deve dare qualche cosa alla femmina nel momento del rapporto sessuale. Cioè la femmina al maschio non deve dare niente. Perché? Perché la femmina non deve dare il rigore alla misericordia. La misericordia che deve dare qualche cosa al rigore. E per questo motivo nel momento del rapporto sessuale le due parti si mettono assieme, e guardate un attimino come questo entra nella halakha. Quindi vi ho detto che il compito mio di questa sera è quello di dire poche cose, pochi concetti, però di entrare poi, di vedere il concetto, la spiegazione mistica, e di vedere poi come questa entra nel mondo proprio pratico delle regole ebraiche. Se voi andate a sposarvi, lì vedrete che il rabbino, nel momento in cui legge la Ketubah, dice che uno degli obblighi che ha il marito è quello di avere rapporti sessuali con la moglie, ma è il marito che deve dare, che deve concedere il piacere alla consorte, mentre la consorte dal punto di vista sessuale non ha assolutamente nessun obbligo nei confronti del marito. Prego, prego, io aspetto.
Cos'è che dà il marito scusi alla donna? Diciamo, no, ma prima ha detto una cosa.
Allora, il concetto che viene espresso dalla halakha è che tra gli obblighi che il marito ha nei confronti della moglie è quello di concedere alla moglie il rapporto sessuale. E uno dei motivi per i quali la moglie può rivolgersi ad un tribunale rabbinico per chiedere il divorzio, e il tribunale rabbinico può obbligare il marito a concedere il divorzio in questi casi, è quando il marito si rifiuta di avere dei rapporti sessuali con la moglie. Ma il marito non può chiedere il divorzio se a rifiutare il rapporto sessuale è la moglie. Allora, a questo punto, come si legano le due cose? Secondo la Kabbalah, il legame è molto forte. Visto che maschio e femmina sono create di immagine divina e l'uomo e la donna devono unirsi insieme nel rapporto sessuale, ricreando l'essere originale, il maschio e la femmina uniti assieme, e dovendo essere la misericordia che entra nel rigore, a questo punto, secondo la mistica ebraica, è chiara la regola che è il marito a dover dare il rapporto sessuale alla moglie, cioè la moglie che deve ricevere qualche cosa dal marito, ma la donna non deve assolutamente, non è obbligata a dare assolutamente nulla al suo consorte. Questa è la spiegazione che davano i maestri cabalistici, quindi, al momento del rapporto sessuale. Ora, questo vi fa anche capire per quale motivo, secondo la tradizione ebraica, il rapporto sessuale non deve necessariamente essere fatto solamente per procreare. Non esiste solamente l'obbligo della procreazione per il rapporto sessuale. Per esempio, i cabalisti dicevano, se una persona non ha rapporti sessuali quando la moglie è già incinta, quindi il rapporto sessuale chiaramente non è più in funzione della figliolanza, l'uomo diventa un peccatore, si allontana dall'immagine divina. Quindi quando si dice che il rapporto sessuale, da un lato, dal punto di vista razionalista, si dice che il rapporto sessuale deve avvenire anche, può avvenire anche quando la moglie già aspetta un bambino, non può più avere bambini. Perché? Perché è giusto che i due abbiano un'unione coniugale. Nella mistica ebraica questo non è solamente un rapporto di piacere e un qualcosa basato sulla naturalezza, sulla naturalità del rapporto, ma la motivazione è molto logica, è molto più chiara. Si deve continuare finché è possibile ad avere dei rapporti sessuali, perché è un dare, un concedere qualche cosa alla controparte, e si ricrea questa immagine dell'uomo ideale della prima creazione. Fino a qua è tutto chiaro? Non lo so, penso che sia il concetto, penso che sia abbastanza chiaro. Ora vediamo il momento della nascita. La Kabbalah dice che è necessario fare più figli possibile, per il motivo molto semplice che qui entriamo in un grosso problema, che vedremo subito. Perché dice la Kabbalah? Secondo una tradizione mistica, il Mashiach, il Messia, potrà arrivare solamente quando saranno tornate nel mondo tutte le anime scomparse dopo il peccato originale. Mi spiego. Secondo il Midrash, e guardate che la mistica fa molto affidamento al Midrash, secondo il Midrash, l'uomo all'inizio della creazione era un essere gigantesco, era qualcosa di enorme, per cui il sole gli serviva come sperone, quindi era qualcosa di gigantesco. Ma dopo il peccato commesso, l'uomo esplode, acquista un corpo ridimensionato, ma l'esplosione della sua anima getta in giro per l'universo scintille di anima che devono tornare al mondo, ma questa scintilla deve entrare nel corpo di qualcuno, e fin tanto che io non genero questo corpo, questa scintilla va, attenzione, sarà molto importante per la morte questo, poi vedremo, questa scintilla che non trova un posto dove entrare, continua a vagare per l'eternità. Quando tutte queste scintille, quest'anima esplosa, queste scintille che vagano per il mondo, troveranno ognuna di esse un corpo, il Mashiach allora potrà arrivare. Ecco, dovrà arrivare. Ecco perché, secondo la mistica, la nascita avvicina l'evento messianico, perché permette al bambino che nasce di avere un'anima che gira per il mondo e che fa parte, che parte dall'anima originale, che è l'anima di Adam Arishon, dell'anima del primo uomo. Ecco perché, secondo la mistica, se voi vedete, la parola Adam altri non sarebbe che l'iniziale delle tre parole ebraiche, Adam, uomo, David, il re Davide, la Mem, Mashiach. Adam, David, Mashiach. Quindi in questo modo io posso avvicinare l'evento messianico. Ora, che cosa accade però con l'anima di una persona? Che cosa accade una volta che quest'anima è entrata nel corpo? Ora, una persona a un certo punto muore. La sua anima, che cosa fa? Torna ad essere scintilla? Torna a vagare per l'eternità? Allora, che senso ha questo? Allora, lo vedremo meglio dopo, ma secondo la mistica ebraica c'è un fatto un po' strano. Quest'anima si divide in parti. Quando una persona muore, la sua anima si divide in parti e una parte della sua anima va in cielo, come vedremo dopo, se ne va in paradiso, un'altra parte va in un altro paradiso, tra un pochino ci capiremo meglio, la terza parte dell'anima, che è la parte più piccola, entra nel corpo di un'altra persona. Ed è praticamente il concetto del Gilgul, il concetto della... questa parola mette in psicosi, mi lascia un po' della trasmigrazione, mi piace molto di più il concetto della trasmigrazione delle anime. Ora, cioè nulla nel mondo si perde, una parte torna a Dio e una parte viene data, una parte dell'uomo rimane in questo mondo e viene regalata ad un'altra persona.
Ma allora ci sono due...
Poi vedremo quante parti di anima.
Due Gan Eden.
Dopo vedremo. Sì, dopo lo vedremo meglio. Però io vorrei cercare di capire con voi perché questo accade, secondo il concetto cabalistico. Questo accade per un motivo molto semplice. Perché Dio deve dare la possibilità ad ogni persona in questo mondo di redimersi. E quindi la sua anima, che è stata sporcata dai peccati commessi, deve entrare nel corpo di un'altra persona che dia il permesso a questa parte di anima di purificarsi. Quindi, da un lato, non è un bene per l'uomo che la sua anima non entri per intero nel mondo nel paradiso, nel mondo dell'aldilà. Non è un bene. Infatti i giusti entrano immediatamente nel mondo perché non hanno nulla da espiare. Ma, invece, i peccatori, da un lato provano dolore, l'anima loro prova dolore perché non entra nel mondo dell'aldilà per intero, ma d'altro canto per loro è un piacere il fatto che venga dato ai peccatori la possibilità di redimersi con la vita di un'altra persona. Questo concetto della trasmigrazione delle anime non è un concetto per i cabalisti così distante dalla lettura della Torah. Che se noi andiamo a leggere la Torah, questa trasmigrazione delle anime in qualche modo è accennata, e adesso cominciamo a vedere dove.
Posso chiederle una cosa a proposito di
sì.
Questo? Rincarnazione e trasmigrazione delle anime
è uguale.
Okay.
Sì. Allora, vediamo un pochino la fonte numero 1. Vedete, sono versetti del Tanakh. Qui c'è scritto vedete che ci sono delle volte in cui nella Torah ad una persona, ad un peccatore, la Torah dice ti viene dato come punizione il karet. Non so se avete mai sentito parlare della pena del karet. Che cos'è il karet? Il karet è una punizione divina che noi non sappiamo che cosa sia. La Torah ci dice per alcuni peccati Dio ti manderà, non l'uomo, ma Dio ti manderà il karet. E karet in ebraico significa spaccare. E tutti i chachamim si chiedono qual è la punizione che Dio manda dall'alto che ti spacca, che ti rompe. Rompe che cosa? Spacca che cosa? Allora, per esempio, è scritto Venichretah nefeshaim e'ameah. La persona che mangia chametz, cioè che mangia cibo lievitato a Pesach, Venichretah nefeshaim e'ameah, sarà recisa quell'anima dal suo popolo. Ora, come traduce la mistica sarà recisa quell'anima dal suo popolo? Che il grande peccatore, quello che viene punito da Dio, la sua anima non troverà più un corpo dove andare per poter espiare la colpa commessa. Cioè le colpe più gravi, ed è la Torah a decidere quali sono le colpe più gravi, causano l'allontanamento dell'anima dal mondo dell'aldilà e dal mondo inferiore, e quindi la pena del karet sarebbe un vagare costante di quest'anima che non trova più la propria serenità. Quindi questo è il modo in cui la Kabbalah commenta la pena del karet.
Ma se fa teshuva?
Non può più fare teshuva, non può più dare perché è morto. No, è morto.
Ma da vivo dice ho sbagliato.
Come? Se è da vivo non entra nell'anima di nessuno. Allora, noi stiamo parlando della persona che ormai è mancata.
No, ma prima di morire.
Prima di morire non ha la pena. Allora, secondo, sì, certo che può fare teshuva, certo che si può pentire. Va bene, certo che si può. Ma sappiano i peccatori che in alcuni casi il peccato comporta questo vagare costante dell'anima e la mancanza di serenità chi è il telefonino acceso? In un mondo nell'aldilà e in un mondo che sta da questa parte. Ora, la mistica trova anche altri versetti dove appoggiare questo concetto. Uno di questi versetti si trova nei Salmi.
Scusi, il D-Book c'è.
Dopo un attimo mi lasci stare con il D-Book, che dopo arriva pure il D-Book.
Ma anche quale è un'anima vagante?
Dopo arriva anche il D-Book. Dopo, se lei sta zitta un secondo. Allora, nella fonte numero 2 voi troverete che nei Teilim è scritto la Torah del Signore è pura e rinfranca l'anima. La Torah del Signore è pura e rinfranca l'anima. Ma una traduzione letterale del versetto andrebbe tradotta in questo senso, suona così. La Torah del Signore è pura e fa tornare l'anima. Cioè nei Salmi si legge che la Torah temimà Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh in ebraico può essere tradotta o rinfranca l'anima, oppure Meshivat dal verbo Lashuv, che vuol dire tornare. La Torah, sai perché è misericordiosa? Perché permette al peccatore che ha peccato in vita di far tornare la sua anima in questo mondo e di farla rivivere dentro il corpo di un'altra persona affinché lui possa espiare le sue colpe. Il Nachmanide, che è uno dei più grandi commentatori della Torah assieme a Rashi, traduceva in questo modo, partendo dello Zohar, il versetto del Coeleta, dell'Ecclesiaste, che dice così: una generazione va e una generazione viene. Si chiedeva il Nachmanide e dice: c'è bisogno di uno come Salomone per venirmi a dire questa assoluta verità? C'è una generazione che se ne va e un'altra che arriva? No, vuol dire questo. Sappi che nel mondo la stessa generazione che se ne va è la stessa generazione che arriva. Praticamente noi saremmo, dentro di noi ci sarebbero le anime della generazione precedente alla nostra. Guardate che questo, guardate che sarà di fondamentale importanza, perché pensate un attimino soltanto, se noi accettiamo questo concetto cabalistico, noi non abbiamo più il problema del giusto che soffre, non abbiamo più il problema dei bambini che muoiono, non abbiamo più il problema dei campi di concentramento, non abbiamo. Perché? Perché la Kabbalah spiegava in questo modo e molto semplicemente che se una persona muore in questo mondo e muore giovane, muore tzaddik, tu non devi abbatterti, perché semplicemente quella persona aveva l'anima di una persona, di un peccatore, e nel momento della morte l'anima del peccatore ha espiato con il dolore, e quindi la persona che muore ha trovato la sua mishivat nafesh, no? Si è rinfrancata l'anima. Quindi la Kabbalah spiega in questo modo il problema del giusto che soffre. Per i mistici è molto semplice il problema del giusto che soffre. Il problema è questo, che non tutti si rincarnano. Chi è che ovviamente non si rincarna? Chi è che non si rincarna?
È giusto.
Però c'è un problema, che c'è anche una persona che non si rincarna e a volte non è particolarmente giusta. Ovviamente le donne non si
rincarnano. Povere disgraziate.
Eh?
Le donne non si
rincarnano. Le donne, secondo la mistica, le donne non si rincarnano.
Allora basta, finisce lì.
Le donne non si rincarnano. Va bene. Sentite, ma che non me la dovete prendere con me, no? Io guardate, quando riscrivo la Torah io ve la do molto bene, però io questo è...
Allora, secondo
la mistica, non solo le donne non si rincarnano, ma i più grandi peccatori si rincarnano nel corpo di una donna. Allora, vediamo un attimino chi sono i più grandi peccatori. Allora,
siamo un attimo fermi.
O non si rincarnano più fuori.
Vediamo un pochino. È vero.
Mezzo secondo. Quella terza parte di anima della donna.
Okay.
Immagino che anche la donna abbia queste tre opzioni d'anima. Okay. Doveva finire quella terza? Se non si rincarna in un uomo.
No,
non si rincarna più.
La donna non si rincarna nell'uomo.
Anche se è cattivissima.
La donna, come?
Anche se è cattiva.
La terza parte di cui abbiamo parlato prima.
Sì, questa donna doveva finire. Si è aspettato un attimino. No. La parte femminile torna direttamente al mondo dell'aldilà. Cioè va direttamente nel pianeta.
Tutta,
senza il frazionamento. Cioè, no, il frazionamento esiste, ma l'anima della donna non resta mai in questo mondo. Quindi l'anima della donna, dopo un periodo, quando arriveremo alle regole del lutto, vedrete che secondo questo concetto cabalistico anche la donna ha un'anima frazionata. Ma l'anima della donna non resta mai chiusa in questo mondo, ma arriva sempre, dopo 11 mesi, arriva sempre nel mondo dell'aldilà. A restare in questo mondo è solamente la parte maschile. Ma voi dovete anche capire che la motivazione è ovvia. Ovvia. Ragionamento è questo. Allora, se la donna è vista nella Kabbalah come il rigore, è meglio che il rigore non sia in questo mondo, ma che se ne stia dove non fa danno, almeno nel mondo dell'aldilà. Quindi l'anima della donna deve tornare, anche se frazionata, poi a un certo punto si stacca da questo mondo e nel mondo deve regnare la più assoluta misericordia. Ora, solo gli uomini, secondo la mistica, si possono rincarnare. Però c'è un problema, che i più grandi peccatori si rincarnano nelle donne. Ma qui abbiamo anche, dice la mistica, il segreto della sterilità. Perché la donna che non riesce ad avere bambini, la motivazione è semplice, perché porta dentro di sé l'anima maschile. L'anima maschile. E come il maschio ovviamente, così la donna che non ha figli è la donna che porta dentro di sé l'anima del maschio. Quali sono i peccati?
Il maschio cattivo.
No, non è quella del maschio cattivo, no? Non è detto che sia un maschio, guardate che non è detto che sia un maschio cattivo. Io vorrei fare un attimino una parentesi, ma secondo questo concetto cabalistico è vero anche un'altra cosa, che a volte le anime dei giusti entrano nel corpi dei peccatori per dare il permesso al peccatore di fare teshuvah. Quindi a volte è vero anche il contrario, cioè che l'anima aiuta la persona e non è la persona ad aiutare la sua anima. Non è detto questo, però quelli che finiscono nei corpi delle donne sono dei peccatori. E qual è il peccato che causa l'entrata in un corpo femminile e quindi la sterilità? Allora, c'è un versetto nella Torah che dice così, ve lo leggo, nella parasha di Kitetze: non vi siano oggetti maschili sulla donna e non vesta l'uomo gli abiti della donna. Da questo versetto si ricava che gli uomini non possono vestirsi da donna e le donne non possono vestirsi da uomini. Non entro in questo versetto, adesso non mi chiedete se i pantaloni e i kilt in Scozia, no, no, non entro in questo discorso. Però quello che a me quello che è importante è che il testo non dice la donna non metta abiti maschili e il maschio non metta abiti femminili. Il testo suona così: non vi siano oggetti maschili sulla donna e non vesta l'uomo abiti della donna. Quindi solo per l'uomo si parla di abiti, per la donna si parla di oggetti, di keli. Va bene, keli in ebraico però ha un doppio significato. La parola keli significa oggetto, ma la parola keli in ebraico significa pensiero. Perché nella Torah, per esempio, si parla di nichleem, i loro pensieri. Tradotto in questo modo, il versetto suonerebbe, secondo il concetto mistico, così: non vi siano pensieri maschili sulla donna, in modo che l'uomo non vesta gli abiti della donna. Chi è che va a finire in un corpo di una donna? Uno che in vita pensa sempre alle donne, semplicemente. Allora, il peccato è quando tu, uomo, hai il pensiero fisso e pensi sempre alle donne. Se ti piacciono tanto le donne, dopo la morte la vai a finire.
Va bene? Che cosa abbiamo noi?
Come? A me era mica un male avere un'anima di
un no.
Vabbè, comunque, questo è quello che il concetto, va bene, che viene espresso dalla Kabbalah. Ora, nella Torah, questo concetto di trasmigrazione delle anime lo sia anche in casi di bambini. Sono delle volte in cui l'anima di un adulto entra nel corpo di un bambino. In quale caso? È scritto nella Torah un episodio molto famoso, lo leggeremo tra qualche settimana. Lì è scritto che Giuda, Yehudà, prese una moglie per il suo primogenito Er, la quale si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso al Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: unisciti alla moglie del fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità per il fratello. Sapete che questa è una regola ebraica? Che se una donna si sposa con un uomo e l'uomo muore e non lascia figli, il fratello più grande della deve sposarsi con la cognata. Oggi non è più così, nel senso che la regola è rimasta, però si spinge i due a non sposarsi, si fa di tutto per non farli sposare. Però in questo episodio, che viene prima ancora del Monte Sinai, si vede che la mitzvah del popolo ebraico, ancora prima di ricevere la Torah, era questa. Ora però che cosa accadeva? Maonan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. E perché non sarebbe stata considerata come sua? Il fratello è morto, tu ti unisci a tua cognata, avrai un figlio. E perché il figlio non è tuo? Il figlio è tuo, capito? Perché la Torah dice che è a nome del fratello morto. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità al fratello. Quindi lui non voleva avere figli. La mistica capisce molto chiaramente questo brano e lo traduce quasi alla lettera. Perché i mistici dicono, da qui noi ricaviamo, che a volte il corpo di un padre potenziale entra nel il corpo, l'anima di un padre potenziale entra nel corpo di suo figlio. Quindi quando uno muore e non lascia figli, va bene, il primo figlio che nasce, se questo figlio è il figlio del fratello, riceve l'anima di suo padre. Ora, perché Dio ce l'aveva tanto con Onan? Perché Onan, per colpa sua, il figlio che nacque non la ricevette, l'anima del fratello, e quest'anima non poté entrare dentro nessuno perché il corpo potenziale gli era stato impedito. Per questo motivo Onan è l'esempio del Rasha, del malvagio. Allora, detto questo, quindi noi abbiamo questo concetto nella Kabbalah della trasmigrazione delle anime. Ora io vorrei farvi vedere come questo rientra anche però nella pratica ebraica. Per esempio di Shabbat. Noi di Shabbat abbiamo una mitzvah, che è quella di mangiare di più. Vabbè, noi ebrei già di per sé, sono le cose durissime che noi facciamo. Allora, nella Torah è scritto così: Shabbat va in nafash. Quando noi facciamo il kiddush, noi diciamo questa parola alla fine del kiddush, prima della berakah: Shabbat va in nafash. Tradotto letteralmente, Shabbat va in nafash, proprio letteralmente no, ma tradotto con le parole dei mistici, Shabbat va in nafash vuol dire: di Shabbat va in nefesh, si crea un'anima in più. Vuol dire che di Shabbat ogni Yehudi, ogni ebreo, riceve una seconda anima. Da dove la prende questa seconda anima? Ci sono tante spiegazioni, tante idee. Secondo una teoria mistica, queste anime sarebbero le anime che vengono create assieme all'essere umano. Ogni persona che nasce ha una sua doppia anima, una parte è nel suo corpo, una seconda anima è in cielo. Quando arriva lo Shabbat, ad ogni persona viene data la sua seconda anima e gli viene ripresa alla fine dello Shabbat. Ecco perché di Shabbat noi dobbiamo mangiare di più, perché dobbiamo alimentare una doppia anima. Abbiamo due anime, ed ecco perché il famoso detto, va bene, che è una barzelletta, di Shabbat non si ingrassa. Va bene, però questi detti italiani non nascono da niente. Di Shabbat non si ingrassa, semplicemente perché noi abbiamo una doppia anima da alimentare. Poi va sicuro che non è vero, però questo è, però è un detto che non nasce da... Secondo invece un'altra interpretazione, queste anime sarebbero le anime dei defunti che scendono nel mondo e vengono a fare Shabbat assieme a noi e quindi entrano dentro di noi. Ecco perché di Shabbat, rientriamo nella pratica, alla fine dello Shabbat si recita il salmo che dice Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu. Chi è stato al cimitero sa che questo salmo è il salmo che si recita quando si porta una persona alla sepoltura, quando si accompagna la persona. Alla fine dello Shabbat noi recitiamo questo salmo perché? Perché noi riaccompagniamo le anime nel mondo dell'aldilà, le stacchiamo da noi e le rimandiamo a casa loro. Ecco perché noi recitiamo questo salmo. Va bene, perché la gente va al tempio, lo recita, non sa neanche perché. Quindi la motivazione, vedete come i concetti cabalistici entrano poi a far parte della tefilà, della vita di tutti i giorni. Ora c'è una strana storia che io vi ho riportato, quello che gran parte delle cose che io vi dico, io le prendo da questo libro Tamea Minagim, che fu scritto circa 60 anni fa da un rabbino cabalista, che parla di tutte le usanze ebraiche viste alla luce della mistica.
In italiano c'è?
Non c'è. Però se mi finanziate ve lo traduco. Allora, dai racconti e detti dei maestri. Rabbi Gedalia al-Levi era solito recarsi assieme al santo Ari, Rabbi Yitzchak Luria, ogni vigilia dello Shabbat nella campagna fuori città per accogliere lo Shabbat. Un giorno, accanto al cimitero di Safed, notò miriadi di anime salire dalle tombe verso il Gan Eden in alto e altrettante anime scendere dal cielo per occupare i posti in aggiunta dell'anima, i corpi in aggiunta dell'anima già esistente. Il maestro chiuse gli occhi, ma continuò a vedere anche ad occhi chiusi. Quindi questo viene riportato, da questo racconto fatto da questo maestro cabalista assieme al suo grande, uno dei più grandi autori della mistica ebraica, che lui di Shabbat ha visto questo scambio di anime e la quantità di anime che gli ha fatto talmente paura che lui ha provato a chiudere gli occhi, ma anche ad occhi chiusi continuava a vedere lo stesso. Quindi siamo in un mondo assolutamente lontano dalla nostra comprensione. Questo, quindi vedete che le usanze che noi abbiamo anche di Shabbat e di Tefillot sono legate a motivazioni cabalistiche di trasmigrazione di anime, anime che entrano, anime che se ne vanno. E poi l'ultimo.
Ma chi è che sale e chi scende?
Come?
Quali sono quelle che salgono e quali sono quelle che scendono?
Allora, le anime delle... volevo dirlo dopo, ma le anime delle persone che non sono ancora, che non è ancora trascorso l'anno dalla sepoltura, per un anno intero una parte della loro anima va e viene.
Per 11 mesi.
C'è chi dice 11 mesi, c'è chi dice 12 mesi, non lo sappiamo. Il, questo vi fa anche capire per quale motivo il lutto dura 11 mesi. Noi facciamo lutto per un'anima che ancora non entra nel mondo dell'aldilà e non trova il riposo. Allora, alla fine di ogni Shabbat, queste anime che continuano a restare nel mondo terreno, quando arriva lo Shabbat, la vigilia dello Shabbat, se ne vanno a casa loro. Ma le anime che sono in alto e che sono le anime predisposte ad aggiungere l'anima di ogni persona, scendono dall'alto e entrano dopo di noi. Alla fine dello Shabbat, noi che cosa facciamo? Cerchiamo di posticipare l'uscita, vedete che quando, io per primo, Shabbat finisce alle 6:21, io alle 6:20 comincio a dire, ma perché non c'è il Chazan? Ma perché non si sbriga? Perché nella tradizione rabbinica, ebraica, bisognerebbe posticipare al massimo la fine dello Shabbat, perché finché c'è ancora lo Shabbat, le anime di coloro che sono stati sepolti entro i 12 mesi sono nel Gan Eden. Alla fine dello Shabbat noi strappiamo la loro anima e la portiamo in questo mondo, quindi bisognerebbe posticipare al massimo alla fine dello Shabbat. Certo è che di fronte alla sigaretta il cuore non si comanda, e quindi per questo motivo noi cerchiamo di finire molto velocemente, però questo è. Chi ha modo di aiutare i poveri e non lo fa, oppure chi ha modo di sostenere chi ha bisogno e non lo fa, o chi può insegnare e non lo fa, si reincarnerà nel corpo di una donna. Poi è scritto qui, allora, quindi la signora ha ricordato il dibuk e ha ricordato l'ibur. Che cos'è l'ibur? Cos'è il dibuk? Ibur significa essere incinta e dibuk non sappiamo da dove arriva. Significa la parola devek, davak, che significa attaccarsi. Questo concetto di anime che si uniscono alle persone non è detto che avvenga sempre alla nascita. In alcuni casi, nel caso dell'ibur, un corpo di uno un'anima di uno tzaddik, che è già nel mondo dell'aldilà, quando vede una persona in difficoltà, può essere quest'anima mandata da Dio ed entrare nel corpo di una persona per aiutare chi se lo merita a ritornare sulla retta via. Allora, come?
Anche dalle donne.
Le donne c'è speranza. C'è speranza. No, però per le donne c'è un'altra presenza che è il dibuk. Il dibuk preferisce soprattutto il corpo delle donne. Chi è invece il dibuk? Il dibuk, al contrario, è l'anima di un peccatore che non trova. E non me la prendete con me, signori, io che c'entro. Allora, il dibuk è l'anima invece di un peccatore che non trova pace, è l'anima di Karet che è costretta e appena trova terreno fertile, appena trova qualcuno dove può entrare, quest'anima entra e fa danno. L'ultimo caso di dibuk noi ce l'abbiamo avuto a Yerushalayim nel 1936, dove i maestri raccontano che si sono riuniti tutti assieme e con delle pratiche cabalistiche e magiche riuscirono ad allontanare dal corpo di una donna questa presenza malefica che l'aveva invaso, che l'aveva entrato. Esattamente, una pratica di esorcismo. Come? Come no? Certo che se lo faccio io sono un imbecille, cioè se lo fanno i rabbini cabalisti, invece è una pratica non solo ammessa, ma necessaria in alcuni casi, perché però il Chachamim dicono che dal 1936 in poi eclatanti casi di dibuk non ce ne sono stati. In alcuni casi la Kabbalah ritiene che l'anima di un peccatore possa entrare in un animale, e anche nelle cose esiste un'anima. Tanto è vero che le cose si deteriorano, le cose si rovinano, perché? Perché l'intero mondo è un mondo che vive, anche il sasso si deteriora, perché piano piano tutto il mondo vive, ma all'interno degli oggetti, all'interno soprattutto degli animali, albergano anime di peccatori che sono tornate in questo mondo e gli animali e gli oggetti altri non sarebbero che il Gehinnam, non sarebbero altro che l'inferno. Quindi un tipo di inferno è l'animale o l'oggetto che acquista l'anima del peccatore. Ora, mentre una persona, questo perché è un inferno, è una cosa terribile, perché mentre la persona che ha dentro di sé un'anima di una persona vissuta in precedenza non lo sa, nessuno di noi sa, va bene, che anima c'ha, mentre l'anima che si trova dentro un animale o dentro un oggetto, l'anima sa di quale corpo, a quale corpo apparteneva, quindi c'è una sofferenza terribile.
Quindi l'animale capisce, cioè l'animale
quindi questo, in alcuni casi l'animale capisce quello che vede, però qual è la cosa terribile, la cosa che non può comunicare, cioè l'uomo è grande perché comunica, perché può parlare, il suo inferno è l'impossibilità di comunicare con il mondo esterno, quindi l'animale viene visto come una sorta di gain. Non tutti gli animali, i gatti no, allora, i gattini, i criceti, io vi do dei concetti che sono assolutamente, voi capite molto bene che sono lontanissimi dal nostro modo di, però voglio dire, è interessante notare, non mi piace usare la parola interessante, quando dico interessante sembra, io non ci credo, però interessante perché io sono talmente piccolo, talmente insignificante che di fronte alla Ria Kadosh io semplicemente mi spengo, mi annullo. Quindi
ma gli oggetti in che senso?
Gli oggetti in che senso? Anche gli oggetti, le piante, per esempio, potrebbero contenere, secondo questo, secondo la teoria delle scintille, potrebbero contenere le anime di persone vissute in precedenza. Ora, una presenza, credo molto, questa sì interessante, ma molto difficile da capire, invece, è Lilith. Ora, Lilith chi è? Lilith in ebraico significa civetta, e da qui il terrore che noi, questo famoso terrore che la gente ha delle civette, le civette che annunciano la morte. Ora, in realtà questo Lilith altri non sarebbe che un demone, ovviamente femmina, anche questo, però per noi questo è importante perché voi capirete adesso da qui alcune usanze legate al Brit Milah, alla circoncisione. C'è un'usanza tripolina, soprattutto i tripolini, ma non solo i tripolini, in realtà è molto forte anche tra gli italiani, noi purtroppo questa usanza stupidamente l'abbiamo perduta, che è quella di fare prima del Brit Milah la Mishmara. Che cos'è la Mishmara? La Mishmara, a Roma certo che la fanno, perché Roma era una famosissima comunità cabalistica, a Roma c'erano di grandi maestri cabalisti, Milano molto no. Ora spiego un attimino che cos'è la Mishmara. La notte prima del Brit Milah ci si ritrova e si studia, si cantano dei brani, si legge lo Zohar, si leggono dei brani cabalistici, si cantano dei salmi, si studia il più possibile. Questo perché? Si chiama Mishmara, perché dalla parola Lishmor, che significa difendere, conservare. L'usanza della Mishmara nasce per difendere il bambino da una presenza maligna che se lo vuole portare via. L'usanza tripolina è un'altra, oltre a questa, non so se ce l'hanno tutti i tripolini, che quando nasce il bambino, la notte prima della circoncisione, il bambino deve essere tenuto in braccio per tutta la notte e non può mai essere appoggiato, perché se tu lo appoggi potrebbe arrivare Lilith e portarselo via. Noi oggi questa usanza non ce l'abbiamo più, cioè ripeto, mia moglie ha questa usanza, mia suocera ha questa usanza, mio suocero aveva questa usanza, tant'è vero che quando è nato mio figlio avevamo fatto i turni la sera prima, dalle ali lo prendi tu, dalle ali lo prendo io, dalle ali me lo sono buccato io e Barbara. Questo me lo ricorderò, però vabbè, questo è, io non c'avevo l'usanza, però io credo che l'usanza, da dove nasce l'usanza, questa usanza, ora vi spiego. Vediamo un pochino chi era Lilith nel Talmud e poi vediamo chi era Lilith nella mistica ebraica. Lilith nel Talmud. Rabbi Irmia ben Eleazar disse, inoltre, in tutti quegli anni, cioè 130 anni, dall'espulsione dal giardino dell'Eden, durante i quali era bandito, cioè l'uomo fu cacciato dal giardino dell'Eden, Adam generò fantasmi e demoni maligni, e demoni femmina, i demoni della notte, come è detto nelle scritture, e Adam visse 130 anni e generò un figlio a lui somigliante, fatto a sua immagine, e da ciò segue che prima di quel tempo non avesse generato a sua immagine. Quando vide che attraverso di lui la morte era divenuta punizione, spese 130 anni in dissolutezze, tagliò i ponti con sua moglie per 130 anni, indossò vestiti di fico per 130 anni. Questa citazione fu fatta in riferimento al seme che Adam emise accidentalmente. Con chi si unì durante questi 130 anni? Secondo il Talmud si unì e generò dei demoni. Un demone generato sarebbe questa Lilith che poi, abbandonata da Adam, si giura vendetta contro Adam dicendogli tutti i figli che nasceranno dagli uomini io farò di tutto per portarveli via. Di questa Lilith sarebbe un demone femmina. La Kabbalah ha una tradizione molto diversa. La Kabbalah, che poi quella che è entrata a far parte delle usanze del Brit Milah, la Kabbalah dice così: dopo aver incontrato Lilith, senza essersi accoppiato con essa, Adamo conobbe Eva. Quindi Lilith sarebbe stata una donna creata prima di Chava, che Adam rifiutò. Adam la guardò, dice questa a me non piace. Va bene. Lei si offese. Come?
Ma non era attaccata Adam. No, lei.
Eva era sempre dietro, Adam, se non Adam, se non avanti. Ha visto questa? Ma quello non gli è piaciuto. Adam conobbe Chava. Dopo il peccato originale, Adam rifiutò di incontrare Eva per 130 anni. Periodo durante il quale egli perse il proprio seme disperdendolo a terra. Da questo seme sorsero molti demoni. Quindi i demoni, attenzione, guardate che sarà fondamentale per capire le regole del lutto, I demoni nascono dalla dispersione di seme. Voi vedrete quante cose si imparano da questo concetto nel funerale. I demoni, quindi generati da Adam, dalla dispersione di seme. Ora, chi è questa Lilith? Lilith è una donna che litigò con Adam. Perché litiga con Adam? Perché i due non si mettevano d'accordo sulla posizione sessuale.
Kamasutra.
Senza ridere tanto. Dai, dai. Ella disse, non starò sotto di te. La donna non vuole stare sotto. Ed egli disse, e io non giacerò sotto di te, ma solo sopra. Per te è adatto stare solamente sotto, mentre io sono fatto per stare sopra. Quindi i due discutono chi deve stare sopra e chi deve stare sotto. Lilith pronunciò infuriata il nome di Dio, prese il volo. Quindi perché Dio creò Eva? Perché con Lilith non è andata, c'è incompatibilità. Lilith pronunciò infuriata il nome di Dio, prese il volo ed abbandonò il giardino del paradiso, rifugiandosi sulle coste del Mar Rosso. Lilith abbandonò il paradiso di propria iniziativa, prima della caduta dell'uomo, e non toccando l'albero della conoscenza, quindi lei non fu condannata alla mortalità. Lilith è sempre viva perché è l'unico demone scappato dal paradiso, l'unica presenza scappata dal paradiso prima del peccato originale. In seguito Lilith si accoppiò con Asmodai e vari demoni che trovò oltre il Mar Rosso, creando un'infinita generazione di Inna, cioè di demoni. Adamo chiese a Dio di riportare indietro Lilith. Così tre angeli, chiamati Senoi, San Senoi e Semangelof, non so come era figlio di Thor, furono mandati per ricercarla. Quando i tre angeli trovarono Lilith, le ingiunsero di tornare minacciandola di morte. Lei rispose che non sarebbe potuta tornare da Adamo dopo aver avuto relazioni con i demoni e che non sarebbe potuta morire in quanto immortale. Ma quando gli angeli minacciarono di uccidere i figli che lei aveva generato con i demoni, li supplicò di non farlo, promettendo che non avrebbe toccato i discendenti di Adam ed Echava se solo si fossero pronunciati i nomi dei tre angeli. Ancora oggi noi abbiamo degli amuleti che si mettono vicino alla culla e su questi amuleti c'è il nome dei tre angeli Senoi, San Senoi e Semangelof. Ora che cosa quindi questa Lilith, che cosa fanno i maestri della Kabbalah? I maestri dicono, ma c'è chiaramente scritto nella Torah questo, perché tutto va ritrovato nella lettura della Torah. Nella Torah, quando Dio si rivolge ad Abramo e gli parla della circoncisione, gli dice così, Ve'ata, e adesso, et beriti tishmor, conserva il mio patto. I maestri della mistica dicono, Ve'ata et beriti tishmor, non vuol dire che gli ebrei devono continuare a fare il patto del Brit Milah, ma che quando uno deve fare il Brit Milah, deve essere lishmor, deve essere conservato. Attenzione ai bambini che fanno il Brit Milah, perché Lilith passa tutte le notti, vede quando il bambino fa il Brit Milah, e la notte prima. Guardate, c'è una storia, che io la dico con veramente con un pizzico di amarezza. Adesso io non so credere, non credo, non ci capisco veramente niente. Però io parlavo tempo fa con mio maestro italiano che era Menachem Manuel Arton, il quale mi diceva noi italiani siamo contro queste sciocchezze. Mia mamma non voleva che mio fratello venisse messo in culla, quindi vuol dire che questa usanza non è un'usanza tripolina ma è un'usanza italianissima, il fatto di non mettere i bambini a dormire la notte del Brit Milah, ma che bisogna tenerli in braccio per paura di Lilith. E mia suocera gli disse, non ti preoccupare, il bambino te lo tengo io, tu vai a dormire. Quando lei andò a dormire, mia suocera prese il bambino, lo mise in culla e se ne andò. Quindi vuol dire che noi non abbiamo questa usanza, non crediamo a queste storielle. Ma che io chiesi a Rav Arton quale fratello, che non ho mai conosciuto, e Rav Arton mi rispose in modo molto pacato e molto, mio fratello è morto subito dopo il Brit Milah. Poi rimasi veramente scioccato, cioè come
il fratello di
Rav Arton mi disse mio fratello è morto subito dopo il Brit Milah, cioè mi rimase un attimino così, perché come si fa, no, ad avere un impatto così sprezzante con una cosa che poi alla fine cioè mi ha un po' toccato. Ma quello che volevo dire semplicemente che questo usato di non mettere
non
in fila
morto
subito dopo il Brit Milah.
Allora non è
insomma, non lo so, non voglio dire che è morto e che è passata Lilith a prendere, però no. Bisogna stare attenti ad avere questo atto di cosa.
Però per quanto riguarda sono i marchieri?
Come? Almeno questo, volete stare tranquillo, almeno questo, esatto.
Le bambine.
Ma certo, ma è ovvio, anche qui è ovvio. Perché nel momento in cui Lilith lascia in vita le femmine, ci pensano le femmine a distruggere i figli dell'uomo. Non ci credo, no. Allora, il funerale. Masha, come?
La sera prima del Brit Milah, che dice che bisogna pregare. Lo Zohar, comunque, possono farlo anche le donne o solo gli uomini?
No, le donne, di solito il Zohar è una cosa di... Sì, perché quello che riguarda il Brit Milah, quindi di solito sono gli uomini che non mi viene in mente una donna che si metta. Andiamo un attimino al momento della morte. Il momento della morte, cerco di essere molto veloce. Siete stanchi? Se volete io.
No.
Allora, l'angelo della morte. Avodah Zarah vuol dire un passo del Talmud. L'angelo della morte è pieno di occhi. Nel momento della morte egli si pone sulla testa del malato e una goccia di veleno pende dal suo corpo. Quando l'ammalato lo vede si impressiona ed apre la bocca, così l'angelo vi getta il veleno. Per quella goccia si muore, per quella goccia si imputridisce, per quella goccia il volto sbianca. Quindi qui credo che il Midrash, per quanto pauroso in qualche modo, ti voglio dire anche delle cose molto razionali. Alla morte non si scappa, tu ti puoi girare a destra e a sinistra, ma l'angelo della morte è pieno di occhi, dove vai ti vede. Cioè, non è possibile fuggire alla morte. Però qui ti dice anche qualcosa di importante. Qui ti sta dicendo che l'ammalato si impressiona, che il momento della morte è qualcosa di terribile che porta, infatti secondo la Halakha non c'è nulla di peggio che lasciare un ammalato da solo nel momento in cui sta morendo. Non c'è cosa più abominevole. Sapete che nell'antichità, un tempo, chi era vicino ad una persona al momento della morte doveva strappare il vestito. Una mitzvah, strappare il vestito in segno di...
Beh, anche dolore. Adesso al cimitero strappano il vestito.
Ogni persona.
Ma chi lo assiste?
Chi lo assiste, anche se non è il mio parente. Nel momento in cui io vedo la morte di una persona mi devo strappare il vestito. La halakha, al giorno d'oggi, non è più questa. Per un motivo molto semplice, perché un tempo gli ebrei avevano due vestiti, uno per lo Shabbat e uno per i giorni normali. E se avesse strappato l'abito, gli ebrei, molto spesso quelli che stavano vicino ai morti, i ricchi non passavano molto tempo accanto agli ammalati. C'erano i poveri che passavano il tempo accanto agli ammalati. Un povero cosa accadeva? Che quando vedeva una persona che moriva, per non dover strappare il vestito, se ne andava, cioè chiudeva la porta, lo lasciava morire da solo e poi rientrava. Per questo la Halakha ha detto, il momento della morte è uno dei momenti più duri, più terrificanti per una persona, perché è il momento in cui si stacca la sua vitalità, no? E non può essere lasciato da solo, anche se non capisce, non può essere lasciato da solo. E per questo motivo è preferibile togliere la Halakha di strappare il vestito, ma che la gente stia vicino ad una persona che sta morendo. Giunta alla fine, l'angelo della morte si appresta per levare l'anima. L'anima assomiglia ad un ramo centrale pieno di sangue, dal quale escono piccoli ramoscelli che si diramano per tutto il corpo. L'angelo afferra la cima del ramo centrale e lo porta a sé. Quindi nel momento della morte viene strappato questa anima invisibile, però vedete che l'anima ha sangue, cioè l'anima non è solo spirituale. Quello che sta dicendo qui la tradizione ebraica è una cosa di grandioso, cioè noi non abbiamo una spaccatura tra l'anima e il corpo, cioè la nostra anima acquista importanza nel momento in cui è legata al corpo e alle azioni di tutti i giorni, quindi anche l'anima avrebbe una sorta di sangue. Zohar, la mistica ebraica, è scritto nella Torah, nessuno mi potrà vedere e restare in vita. Questa è la frase che Dio dice a Moshe. Da ciò si impara che in vita non si può vedere il volto di Dio, ma nel momento della morte ciò è possibile. L'anima non esce dal corpo fino a che l'uomo non vede la luce della presenza di Dio. Vuol dire che l'anima non se ne può andare, perché l'anima deve essere attirata da qualcosa che la attira di più. Allora che cosa fa? Dio si fa vedere, mostra un'immagine di sé, e l'anima attirata da questa immagine esce dal corpo. Questo è il motivo, secondo la mistica, per cui alcuni muoiono con gli occhi aperti. E questo è l'altro motivo per cui è obbligatorio chiudere gli occhi del morto. Cioè colui che ha visto un'immagine così sacra non può continuare a vedere il mondo della realtà, il mondo contingente. Quindi si chiudono gli occhi della persona per questo motivo. Continua lo Zohar, citato dal libro Mekor Chaim. Quanto è grande il dolore nel momento della morte. È grande anche il pericolo che si presenta in quell'attimo. Il moribondo può addirittura negare le basi della fede. Forse è per questo che è vietato lasciare un uomo da solo nel momento della morte, per aiutarlo a mantenersi saldo nella fede fino all'ultimo istante della sua vita. Nel momento della morte l'uomo può vedere ciò che altri non vedono. Siamo nella mistica ebraica più pura. Egli vede i propri parenti e i conoscenti già morti, secondo l'aspetto che avevano nel mondo terreno. Se era un giusto, sono tutti felici e si affrettano a dirgli la pace sia con te, altrimenti gli si avvicinano solo i malvagi, che sono nel Geinom, che tristi iniziano il loro saluto con oi e finiscono con oi. I giusti della generazione si meritano di essere accompagnati dai padri del mondo e dai grandi giusti. Beato è colui che avrà questi meriti. Nell'ora della morte,
Rabban Yochanan ben Zakkai disse: preparate una sedia a Hizkiyahu, re di Giuda, che sta per venire ad accompagnarmi. Quindi io non so se sia il caso di mettervi a commentare queste fonti rabbiniche, però credo che siano cose di particolari, di molto forte. L'uomo non muore da solo, cioè o ci stai tu vicino, comunque i parenti, coloro che sono già morti, vengono ad accogliere la sua anima. Per questo, se io non vorrei entrare qui, perché poi si rischia molto di entrare nel privato quando si dicono queste cose, però la Hadice si veda quando una persona muore, se muore sorridendo, vuol dire che ha trovato qualcuno che lo accompagna. Se muore piangendo è un brutto segno. Se muore piangendo vuol dire che ha capito da chi sarà accompagnato. Se muore sorridendo vuol dire che ha capito da chi sarà accompagnato. Quindi il pianto e il sorriso in pratica è in rapporto alle presenze accanto. Sapete che questo è un motivo per il quale non si può sedere sopra il letto di una persona, di un moribondo. Non ci si può sedere, è vietato sedersi. Perché? Perché sopra quel letto
c'è
chi lo va a prendere. Quindi vedete poi come la ha entra, no? Nella... Sì.
Però nel momento della morte, un momento così triste, uno vede degli aspetti di Dio, quindi non è così terribile. Perché vede.
Quello dopo. Dopo. È vero, è vero. Cioè, qualche istante prima della morte vuol dire che lo Zohar dice che attorno alla persona ci sono delle presenze e lì l'uomo, però veramente pensate un attimino, io mi sono chiesto, no, nella mia veramente assai poca conoscenza della mistica, ma se questo accade veramente, perché Dio manda l'ammalato, l'uomo sta morendo, ha un senso veramente mandare, secondo questo ragionamento, una persona che lo fa piangere nel momento della morte?
No, piange da solo.
Lui piange da solo. Che senso ha mandargli qualcuno che lo fa soffrire? Cioè tu stai per morire e accanto a te vedi qualcuno che ti fa soffrire e che ti guarda con il volto triste. Allora tu guardi questa persona e cominci a piangere. Io credo che ci sia...
Non è per sentire.
Io credo che questa sia la risposta. Cioè non è la forma di punizione. E credo che sia un grandissimo atto di misericordia. Cioè la Torah dà il permesso alla persona fino all'ultimo secondo, all'ultimo istante della sua vita, di fare teshuvah. Cioè, nel momento in cui tu vedi davanti a te la persona che è triste ti viene a portare via, dove tu capisci che la tua vita tu l'hai buttata via, e un istante prima di morire tu cominci a piangere. Io credo che questo sia il momento della grande, cioè la Torah ti dà il permesso di fare teshuvah un secondo prima di morire. Io credo che sia qualcosa, io veramente credo che sia qualcosa di grandioso. Sapete, c'è un midrash che io credo che è una bellezza dello Zohar sconvolgente. Il midrash dice che quando l'uomo stava per essere creato, gli angeli cominciarono a litigare. E un angelo disse, l'angelo della verità disse: meglio non creare l'uomo, no, sarà un bugiardo. Che senso ha creare un essere bugiardo? Che cosa fece Dio? Dio prese l'angelo della verità, lo mise sotto terra e poi creò l'uomo. L'angelo della verità non doveva vedere, vuol dire che l'angelo aveva ragione, l'angelo, ogni tanto bisogna coprire. Lo Zohar dice qualcosa di bellissimo. Lo Zohar continua il Midrash e dice: quell'angelo da sottoterra cominciò a piangere e si pentì di quello che aveva detto. Quando Dio dovette creare l'uomo, doveva scegliere da quale polvere creare l'essere umano. Cosa fece Dio? Andò a tastare tutta la polvere del mondo finché sentì una polvere bagnata di lacrime. Allora Dio disse: da questa polvere io creerò l'uomo, perché l'unico momento in cui l'uomo sarà vero è quando l'uomo comincerà a piangere. Cioè si può ridere per finta, ma piangere per finta lo può fare Wanda Osiris, va bene, però anche dopo la smette subito. Piangere per finta non è di questo mondo. Allora il momento della verità è quando tu cominci a piangere. Allora, nel momento in cui l'uomo, no, dice lo Zohar, un secondo prima della morte comincia a piangere, vuol dire che in quel momento lui ha capito che ha buttato via la sua vita. E in quel momento comincia la teshuva. E non è un atto di cattiveria. Cioè, questo, però io credo che questo sia... È scritto nello Zohar. Si avvicinarono i giorni di Israele alla morte. Diceva Rabbi Yose, qui non mi chiedete niente perché non ci capisco niente. 30 giorni prima della fine di un uomo si annuncia al mondo la sua morte. Anche i volatili del cielo lo annunciano. Il famoso detto, no? No, che lo sanno gli uccellini, nasce da qui. Cioè, se l'uomo è meritevole, si avvisano riguardo a lui pure i giusti del paradiso. Abbiamo imparato che durante questi 30 giorni l'anima esce dal corpo ogni notte per vedere il posto che occuperà in quel mondo futuro. Di ciò l'uomo non ne ha sentore e non si accorge. Egli però durante questi 30 giorni non ha più il dominio sulla sua anima che aveva prima. Come è detto, nessun uomo è padrone del suo soffio vitale tanto da trattenerlo. Disse Rabbi Yehuda, quando inizia il conteggio di quei 30 giorni, l'ombra della persona s'abbuia e la sua forma riflessa a terra s'accorcia sempre di più. Se non è che andate in giro a vedere, vedete che io ho il terrore, la notte di Hoshana Rabbah, va bene, da quando si esegue la notte di Hoshana Rabbah, si dice che se una persona guarda la sua immagine a terra e non vede la sua ombra, vuol dire che morirà entro l'anno. Io tutte le volte, la notte di Hoshana Rabbah, vado proprio il terrore di andare in giro con... Allora, però che cosa significa che l'anima di una persona, io credo che si possa tradurre anche a uso razionale, l'anima di una persona si accorcia lentamente 30 giorni prima della sua morte. Insomma, io credo che l'anima, proprio l'anima, è l'impronta che tu dai nel mondo terreno. Il fatto che l'anima si accorci e piano piano scompaia significa che la tua traccia in questo mondo lentamente se ne va. Cioè, no, la morte vuol dire che ogni persona in questo mondo lascia una traccia. Quando l'uomo se ne va, l'ombra scompare, la tua traccia è finita. Con 30 giorni prima, piano piano l'ombra se ne va. Disse Rabbi Yose, certamente ciò è veritiero. Non è detto infatti si avvicinò il giorno di Israele alla morte. Israele è il profeta Jacob, ma i giorni. In quanti giorni un uomo muore? Un'ora, un istante, poi esce da questo mondo. Impariamo anche che quando il Signore decide di riportare a sé lo spirito di un uomo, tutti i giorni in cui egli è vissuto in questo mondo s'accostano a lui per essere contati e considerati. Fin dal momento del conteggio dei giorni, l'uomo si avvicina via via alla morte e il suo spirito tornerà a Dio. Il soffio che l'uomo faceva fuori uscire e con cui respirava, il Signore lo riporta a sé. Beato è colui i cui giorni si accostano alla re senza vergogna. Beata è la sorte dell'uomo di cui neppure un giorno viene rifiutato e allontanato a causa di trasgressioni in esso sono state fatte. Per questo è detto riguardo ai giusti che i loro giorni si avvicinano, i loro giorni si accostano alla re prima privi di vergogna. Oi ai malvagi per i quali non è detto che i loro giorni si accostano alla re. Come potrebbero mai porsi accanto al re? In tutti i loro giorni si trovano peccati terreni. Ecco perciò che essi non saranno accostati di fronte al re, ma saranno contati davanti a lui e il loro ricordo, non salirà
in alto.
Essi si consumeranno lentamente. Cioè, cosa vuol dire? Che nella Torah si prende voi sapete che il patriarca Jacob aveva due nomi, Jacob e Israele. Jacob era quando era una persona normale, Israele è al massimo, no? Quando è chiamato Israele, quando è al massimo livello. Nella Torah c'è scritto Vaichi Jacob Beres Mitzrayim, e Jacob visse in terra d'Egitto, e poi c'è scritto e si avvicinarono i giorni di Jacob, di Israele alla morte. Quando si parla della vita viene chiamato Jacob, quando si parla della morte viene chiamato Israele, vuol dire che una persona si riconosce nel momento della morte. Cioè, come sa morire una persona? Jacob, tutti i giorni della vita di Jacob sono giorni non rifiutati da Dio. Quindi Jacob può essere chiamato Israele nel momento in cui lentamente si avvia alla morte. Guardate, l'ultima parte che io vorrei leggere molto velocemente è una parte che voi non avete. Perché non ho, sono solamente piccole cose, tratte dal Sefer Aminagim, che sono piccole usanze che noi facciamo nel cimitero, nel momento della sepoltura, e che voi troverete, presumo, abbastanza, cioè, se siete stati ad un cimitero. Il motivo per cui i morti necessitano di controllo è per impedire alle anime dei figli mai creati di entrare nel loro corpo. Vi ricordate che abbiamo visto prima l'episodio di Onan? Va bene, che tutte le persone, tutta la perdita di seme che ha avuto una persona genera delle persone mai nate. Nel momento della morte, queste persone mai nate, le anime di queste persone mai nate, adesso hanno di fronte a sé un corpo privo di anima. Allora che cosa fanno? Loro vogliono entrare nel corpo di colui che le ha create. Avete mai visto?
Che non le ha create.
Che lui ha sparso. Cioè, non so se avete mai visto, siete mai stati in un cimitero, avete mai visto che, una volta io ho visto fare anche a Milano, alcuni usano fare così, portare la bara, e mentre si avvia ci si ferma.
Sì,
poi si va avanti, ci si ferma, poi si va avanti, ci si ferma per 3 volte.
Questo confondere.
Sì.
Perché secondo la mistica, la usanza dipende da ciò, che secondo la mistica, quando tu generi una persona con la dispersione di seme, quest'anima non trova pace nel mondo e non può mai stare ferma ed è costretto a girare perché non trova un corpo dove andare, che non è mai stato corpo, è sempre stato un figlio potenziale. Nel momento della morte, colui che le ha generate, il peccatore che le ha create, quindi il padre, entrando nel cimitero, loro lo aspettano nel cimitero e cercano di entrare dentro di lui procurandogli un grande dolore. A noi, per alleviare un po' le pene della persona che sta per essere sepolta, ogni tanto ci fermiamo, perché questi non possono stare fermi, allora devono allontanarsi, poi riprendiamo. E queste presenze maligne colpiscono la persona che si trova nella bara. Quindi noi cerchiamo di fermarci almeno 3 volte prima di arrivare alla sepoltura. Il motivo per cui si copre il volto del morto è quello di non far notare le rughe della fronte, perché in esse si possono leggere i suoi peccati. Cioè, abbiamo detto anche l'altra volta, nella chiromanzia, cioè che attraverso le pieghe del volto si può leggere il motivo per cui si ferma la bara durante il tragitto per 3 volte prima di recitare il Siddhuk Adin è per dare sollievo al defunto e far fuggire le forze impure che tendono ad entrare nella tomba. Non si scavi una fossa il giorno prima della sepoltura. Se ciò accadesse, dopo qualche giorno un'altra persona morirà. Nel libro Pacha di Yitzhak, Yitzhak Lampronti, scritto in Italia.
Paura
di Yitzhak, però questo era un libro scritto da Yitzhak Lampronti, rabbino italiano. È scritto che nella città di Ferrara, quando morì l'anziano Shemuel Ravenna, nel 1687, dovettero scavare la fossa il giorno precedente. In quel caso i rabbini della città diedero il loro consenso, a patto che la buca si coprisse durante la notte con delle assi di legno. Quindi non si scava una buca inutilmente, perché se tu hai scavato con l'intenzione che la buca, che dentro lì ci finisca qualcuno, tu causi la morte di una persona, quindi non si può scavare la buca in precedenza. Vi ricordate che quando ci si avvia quando si comincia a buttare la terra, si prende la pala e uno dice la frase Veura humia capera von veloia shita verbalia shiva po veloia ir col hamato, che di solito dice solamente il rabbino, ma non dice, gli altri non la dicono, un po' perché non la conoscono, un po' perché non hanno questo usanza. Non so se... Guardate un attimino da quante... Sì, scusa.
Per questo motivo che in Israele seppelliscono subito...
Subito. Se no, si seppellisce subito per un altro motivo. Si seppellisce prima possibile, perché...
l'anima prima possibile.
Esattamente, per permettere all'anima della persona di entrare prima possibile nel corpo di un altro. Ecco il motivo per cui si seppellisce immediatamente prima possibile la persona. Perché si costringe l'anima della persona a non avere un corpo. Quindi sono piccole cose.
A non avere il corpo finché non entra in un altro.
Esattamente.
Ora, un terzo di anima non viene?
Sì, un terzo di anima. Vediamo velocemente i famosi 3/3 di anima così. Però fate un attimino il calcolo. io prendo la pala e butto della terra e dico Vehu rachum yachaper avon velo yashchid virbal yashiva po velo yair kol hamato. 13 parole di un salmo. Lui è misericordioso e non punisce. 13 parole. Queste 13 parole si ripetono 3 volte. 13 per 3 fa 39. Perché 39? Perché 39 che cosa sono? 39 erano le frustate che la Torah dava ai peccatori, il che significa che il morto, anche dopo la sepoltura, riceve 39 frustate. E queste 39 frustate si chiamano nel Talmud Chibbut HaKever, ossia le botte all'interno della tomba. Vuol dire che il primo giudizio la persona ce l'ha non nel Gan Eden, ma ce l'ha dentro la tomba dopo la sepoltura. Secondo la tradizione midrashica, ma anche secondo la tradizione cabalistica, la cabalistica è terribile, ora ve la leggo, al morto vengono date 39 fortissime frustate, 39
dalle
fortissimi
altre anime,
colpi.
Chi è che
no, 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 ora vi dico da chi. E che cosa facciamo noi? Ad ogni parola noi cerchiamo di addolcire il colpo che viene dato. Quindi per questo 39 parole dei salmi. Ora, è scritto nel libro della mistica, io qui veramente spero che i mistici si siano sbagliati perché sennò siamo ridotti male, nel libro Ma'avariya Bok, che è proprio il libro principe che parla della morte e della sepoltura, è scritto che dopo la sepoltura giungono 4 angeli che alzano la salma in piedi. Tra l'anima e il corpo vi è una sottile pellicola che lega l'una all'altra. L'anima, vedete queste parti di anima? Una parte si è staccata, ma una parte dell'anima continua a restare legata al corpo. Non è tutta l'anima che se ne va, un pezzo di anima non se ne vuole andare. Ecco perché, vi ricordate quando ho detto prima, vi ho letto prima, di Rabban Yohanan ben Zakkai che dice, ecco perché si fa l'espeda, si fa il discorso funebre? Perché la halakha dice, anche la mistica, quando tu parli, c'è una parte dell'uomo, anche se è morto, che continua ad ascoltare, perché la sua anima non si è ancora completamente separata. Però non si può permettere che un pezzo di anima venga sepolto, quindi va staccato dal corpo. Questo è il Chibbut HaKever. Più uno è malvagio, e più l'anima fa fatica a staccarsi dal corpo. Più uno è malvagio, e ovviamente più l'anima è corporea, non è spirituale. Allora, più uno è malvagio, più si è comportato male in vita e più questa punizione è terribile. Quindi i 4 angeli alzano la salma in piedi. Tra l'anima e il corpo vi è una sottile pellicola che lega l'uno all'altro. Gli angeli afferrano il corpo e lo scuotono e lo battono come si fa con un tappeto per togliere la polvere, con bastoni di ferro. Lo battono fino a che quella sottile pellicola si spezza e l'anima si separa totalmente. Nessuno si salva dal Chibbut HaKever. Passiamo tutti.
Allora questa roba si chiama Chibbut HaKever.
Questa roba qua si chiama Chibbut HaKever. Neppure i bambini se ne salvano. Ma se uno è tzaddik proverà meno dolore. A coloro che hanno sofferto in vita viene risparmiato gran parte del dolore del Chibbut HaKever. Il dolore del Chibbut HaKever è più forte di quello che si prova nel Geinam. Ecco perché quando si versa questa, si butta questa polvere, a recitare queste parole con grande attenzione, con enorme attenzione. Al ritorno dalla sepoltura si lavano le mani e anche il volto, in quanto i shedim si attaccano al viso, si attaccano al vivo. Cioè, perché noi laviamo le mani prima di uscire dal cimitero? Perché tutte queste presenze che avvolgono il corpo dell'uomo, a un certo punto però ti rimangono attaccate. E dov'è che rimangono soprattutto? Nelle mani della persona, perché le mani sono quelle che servono alle azioni. Ma prima di uscire bisogna lavare le mani, e non si asciugano le mani prima di uscire dal cimitero, le mani vanno lasciate gocciolare, perché in questo modo noi, come se dicessimo, vogliamo continuare. Se io ho le mani ancora bagnate, tu ti ricordi in che posto stai. Se tu ti asciughi le mani te ne dimentichi subito. Allora tu devi sapere che ti trovi in un cimitero. Io così mi fermo, non vi racconto, c'è tutta una...
Andiamo avanti. andiamo avanti.
Andiamo avanti, mi parli della risurrezione dei...
Sì, no, sì, la risurrezione è molto meglio. È più confortevole.
Quello però non è il Kabbalah, quello è nel Midrash. E quando nasce...
Sì, una cosina un pochino più
seria. No, assolutamente no. È meglio... Il secondo questa concezione cabalistica, l'anima sarebbe suddivisa in tre parti. La prima parte si chiama tre parti. C'è chi dice cinque, c'è chi dice tre, c'è una discussione talmudica. La Kabbalah dice che è suddivisa in tre parti. La parte che si chiama Neshama se ne va direttamente nel mondo dell'aldilà. Non è detto che la facciano entrare. Le altre due anime si chiamano Ruach, che sta nel Gan Eden, si chiama il Gan Eden di basso, cioè il paradiso intermedio, e la terza parte si chiama Nefesh, ed è la parte che continua, abbiamo detto prima, a restare attaccata al mondo per 12. Però quest'anima ha questa 12 mesi, ma a quest'anima viene dato il permesso sia al Nefesh che al Ruach di andare a trovare l'anima principale, la Neshama. Avete mai visto che nelle tombe c'è scritto, ci sarà una sigla? Tav, Nun,
Tzadik,
Bet,
Ei.
Come?
Bet,
Ei. Bet,
Ei. Ei.
Ei.
Yetzira,
Neshama, Zerura, vuol dire, Tienish, Matot, Zerura, Bitzerora, Chaim. C'è un posto in paradiso che si chiama Zerora, Chaim, il magazzino delle anime. E noi scriviamo nelle tombe che possa la tua anima raggiungere il gruppo di anime che sono in alto, perché non è detto che tutte le anime possano arrivare in alto, alcune vengono lasciate fuori dalla porta. Allora, ogni Shabbat e ogni Yom Tov...
Nefesh dove va? Non mi ricordo.
Nefesh rimane qua, per 12 mesi, poi si collega alla sua anima principale. C'è chi dice 11, c'è chi dice 12. L'anima principale non è detto, se l'anima entra in paradiso, ogni Shabbat il Nefesh e il Ruach si ricongiungono all'anima per poi scendere per 12 mesi. Poi a fine 12 mesi tutto va in alto. Se invece la prima anima, la Neshama, non viene dato il permesso di entrare in paradiso, il Nefesh e il Ruach per 12 mesi continueranno a vagare senza avere mai il permesso di entrare. Quindi questi 12 mesi di lutto che noi facciamo, di tefillot che si fanno, per permettere al Neshama di entrare in modo che si porti appresso anche le altre due parti.
Questo io vorrei... Kaddish dice il figlio per...
Esattamente. Io vorrei concludere con un racconto talmudico, magari così. Il racconto che a me è veramente sempre... Talmud dice che... un giorno c'era un grande tzaddik che si chiamava Abba, che vuol dire papà, va bene, Abba, e aveva un padre che si chiamava anche lui Abba, va bene, Abba Bar Abba, che non è Barabba, che non lo dire. Allora, Barabba è
quello lì, è Bar
Abba, è da qui, Barabba, Abba Bar Abba. Questo padre era un grande tzaddik e tutti i poveri andavano da lui e lo usavano come banca, perché lui non rubava mai niente a nessuno. E lui nascondeva i soldi dei poveri, quando i soldi arrivavano gli dava i soldi che voleva. Un giorno morì improvvisamente e i poveri non sapevano dove questo avesse messo tutti i soldi dei poveri. E allora cominciarono a chiamarlo Abba, che si mangiò i soldi dei poveri. Il figlio comincia a digiunare, finché finalmente, dice il Talmud, una notte in sogno si vede trasportare nel mondo dell'aldilà. Nel mondo dell'aldilà arriva di fronte ad un cancello e chiede di entrare. E dall'altra parte il guardiano gli dice, ma tu chi sei? Chi cerchi? E quello gli dice, io cerco Abba. E il guardiano gli dice, qua è pieno di Abba. Dammi in che hotel sarà. E quello gli dice, io cerco Abba Bar Abba. E che gli risponde il Malach, l'angelo predisposto all'entrata, gli dice, io non posso farti entrare, devi aspettare qui, tuo padre sta studiando. vuol dire che anche nel mondo dell'aldilà chi ha studiato in vita va a studiare anche nell'aldilà, però all'aldilà ci sono morim migliori di quelli di oggi, eh? Cioè Abramo Avino, Jacob, Yitzchak, Rabbi Akiva. Allora mentre lui sta aspettando che il padre ritorni, allora lui vede che una persona è fuori dalla scuola, perché chiede al Malach e gli dice perché quello sta fuori? Dice quello non lo facciamo entrare. Dice perché non lo fate entrare? Perché quello non voleva entrare in vita e quindi non c'entra mai ancora morto, se ne sta fuori. Chi non vuole studiare da vivo, perché dovrebbe studiare da morto? Fuori dalla scuola. A un certo punto, mentre sta parlando, arriva l'anima del padre defunto. Siamo sempre nel mondo dei sogni, perché quando il padre vede suo figlio, sorride e piange. Il padre gli dice, il figlio gli dice, perché hai sorriso e poi hai pianto? E il padre gli risponde, guarda, io so che tra un po' tu verrai dalle mie parti. Gli dice, tra un po' tu morirai. E per questo ho pianto, però io ho sorriso, perché so anche che da queste parti stanno aspettando il tuo arrivo. Quindi sono molto contenti. E alle persone che sono molto contenti, che sono tzaddikim come te, dice il Talmud, viene lasciato un desiderio. Dammi un desiderio e sarà esaurito. Sì, esaurito no, sarà esaurito. Esaurito. Io sono esaurito. Allora, esaurito. A che gli risponde il figlio? Se ho un solo desiderio, io ti chiedo, vi chiedo di far entrare quel poveraccio che non fate entrare a scuola. Bellissimo, fatelo entrare nella scuola. Questo è lo tzaddico, no? Quello che lascia i figli, quello che lascia le persone fuori scuola. I ragazzi vanno attirati a scuola. Allora il padre dice, esaudito il desiderio, adesso però una richiesta, dove hai messo i soldi lì dove? E il padre gli risponde, guarda, vai dietro casa nostra, lì troverai una buca, comincia a scavare, e tu scava, 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 lì troverai un sacchetto d'oro, quello è il nostro. Continua a scavare, troverai un secondo sacchetto d'oro, quello è dei poveri. Poi scava, scava, troverai un terzo sacchetto d'oro, pure quello è il nostro. Quello che sta in mezzo è dei poveri. Che il figlio gli chiede, perché l'hai sepolto in questo modo? E il padre gli disse, perché se arrivavano dei gazlanim, dei ladri, scavavano, trovavano un sacchetto di denaro, rubavano il nostro e lasciavano sotto quello dei poveri. Se arrivava una talpa, mangiava il denaro, ma mangiava il nostro e lasciava quello dei poveri. E così la storia si conclude, Abba Barabba torna nella vita terrena e questo è, io credo, l'immagine dello Zambia. Io così vorrei concludere, grazie per la serata, grazie per l'attenzione.